alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
La signora Verloc aveva un'anima tranquilla. Sentiva profondamente che le cose non sopportano di essere guardate troppo a fondo. Di quell'istinto faceva la sua forza e la sua saggezza, ma la taciturnità del signor Verloc le pesava addosso da tanti giorni. Stava di fatto intaccandole i nervi. Distesa e immobile, disse placida: «Prenderai freddo se vai in giro solo coi calzini». Questo ragionamento, che si confaceva alla sollecitudine della moglie e alla prudenza della donna, colse il signor Verloc alla sprovvista. Aveva lasciato da basso gli stivali, ma si era dimenticato di infilarsi le pantofole e si aggirava per la stanza sui suoi silenziosi cuscinetti adiposi come un orso in gabbia. Al suono della voce di sua moglie si fermò e la fissò con uno sguardo da sonnambulo privo di espressione così a lungo che la signora Verloc mosse leggermente le gambe sotto la trapunta. Ma non mosse la testa nera affondata sul cuscino bianco, con una mano sotto la guancia e grandi occhi scuri che non battevano ciglio. Sotto lo sguardo assente di suo marito e ricordando la stanza vuota di là dal pianerottolo, sentì una fitta acuta di solitudine. Non si era mai separata da sua madre. Si erano sempre sostenute l'una all'altra. Se ne rese conto con chiarezza, dicendosi che adesso la madre se n'era andata, andata via, per sempre. La signora Verloc non si faceva illusioni. Stevie restava, comunque, e disse: «La mamma ha fatto come ha voluto. Non c'è senso in questo che veda io. Sono sicura che non può aver pensato che tu ne avevi abbastanza di lei. È stata proprio una cattiveria lasciarci in questo modo». Signor Verloc non era una persona di grandi letture. La sua gamma di frasi allusive era limitata, ma c'era in quella circostanza qualcosa di singolarmente appropriato che gli fece pensare ai topi che abbandonano la nave che affonda. Stava quasi per dirlo. Era diventato amaro e sospettoso che la vecchia avesse davvero un fiuto così fine. Ma l'irragionevolezza di un sospetto simile era così palese che il signor Verloc tenne a freno la lingua. Non del tutto, però. Bofonchiò faticosamente: «Forse è meglio così». Cominciò a spogliarsi. La signora Verloc restò immobile, perfettamente immobile, con gli occhi fissi in uno sguardo calmo, sognante, e per una frazione di secondo anche il suo cuore sembrò star fermo, immobile. Quella sera non sembrava più lei, come si usa dire, e le venne fatto di accorgersi con una certa forza che una semplice frase può avere vari significati diversi, per lo più sgradevoli. Come era meglio così? E perché? Ma non si lasciò andare all'oziosità di una sterile speculazione. Era piuttosto salda nella sua convinzione che le cose non sopportano di essere scrutate a fondo. Pratica e sottile a suo modo, portò in primo piano Stevie senza perdere tempo, perché in lei l'unicità di un proposito aveva la natura infallibile e la forza di un istinto. Come farò a rincuorare il ragazzo per i primi tempi non lo so proprio. Non avrà pace dalla mattina alla sera finché non si abituerà all'assenza di sua madre. Ed è un ragazzo così buono. Non potrei stare senza di lui. Il signor Verloc continuò a svestirsi con la distratta concentrazione interiore di un uomo che si spoglia nella solitudine di un deserto immenso e desolato. Perché questa bella terra, nostra eredità comune, si presentava davvero inospitale alla visione mentale del signor Verloc. Tutto era così silenzioso, dentro e fuori, che il ticchettio solitario dell'orologio sul pianerottolo si insinuò furtivo nella stanza quasi a cercare compagnia. Il signor Verloc, entrato nel letto dalla sua parte, rimase disteso e muto dietro la schiena della signora Verloc. Le sue grosse braccia giacevano abbandonate sul lato esterno della trapunta, come armi lasciate cadere, come utensili scartati. In quel momento era un passo dall'aprire completamente il cuore a sua moglie. L'ora sembrava propizia. Guardando con la coda dell'occhio, vide le sue ampie spalle drappeggiate di bianco, il retro della sua testa con i capelli preparati per la notte in tre trecce strette con dei nastri neri ai capi, e si trattenne. Il signor Verloc amava sua moglie come si deve amare una moglie, cioè coniugalmente, con la considerazione che uno ha per il suo possesso più importante. Quella testa sistemata per la notte, quelle ampie spalle, rappresentavano la sacralità familiare, la sacralità della pace domestica. Lei non si muoveva, massiccia e senza forma, come una statua supina appena sbozzata. Si ricordò i suoi occhi spalancati, persi nel vuoto della stanza. Era misteriosa, del mistero degli esseri umani. Il famoso, anche all'estero, agente segreto menzionato nei dispacci allarmistici del fu barone Stott Wartenheim non era uomo da fare irruzione dentro simili misteri. Si lasciava facilmente intimidire ed era anche indolente, di quell'indolenza che molto spesso è il segreto di una natura buona. Si trattenne dall'avvicinare quel mistero per amore, per timidezza e per indolenza. Ci sarebbe sempre stato tempo a sufficienza. Per parecchi minuti sopportò le sue sofferenze in silenzio, nel silenzio sonnacchioso della stanza, e poi lo ruppe con una dichiarazione risoluta. Domani parto per il continente. Sua moglie forse si era già addormentata. Non lo sapeva. In realtà sua moglie, la signora Verloc, lo aveva sentito. I suoi occhi restavano spalancati e giaceva immobile, confermata nella sua istintiva convinzione che le cose non sopportano di essere guardate troppo a fondo. Eppure non c'era niente di molto insolito in questo viaggio del signor Verloc. Rinnovava le sue scorte a Parigi e a Bruxelles, spesso attraversava il mare per andare a fare personalmente gli acquisti. Un piccolo gruppo scelto di amatori si stava creando attorno al negozio di Bread Street, una clientela segreta perfettamente adatta a ogni affare intrapreso dal signor Verloc, che per un misterioso accordo fra temperamento e necessità pareva destinato a essere agente segreto per tutta la sua vita. Aspettò un po', poi aggiunse: «Starò via una settimana, forse due. Fa venire la signora Neil durante il giorno». La signora Neil era la donna delle pulizie di Bread Street. Vittima del suo matrimonio con un falegname dissoluto, era oppressa dai bisogni di molti bambini piccolissimi. Con le braccia arrossate, infilata in un grembiule di tela grezza che le saliva fino alle ascelle, esalava l'angoscia dei poveri, inzaffate di schiuma di sapone e rum, fra lo strepitio dei secchi di latta nella frenesia di spazzar via lo sporco. La signora Verloc, piena di reconditi propositi, parlò nel tono dell'indifferenza più distaccata. «Non c'è bisogno che la donna stia tutto il giorno. Me la caverò benissimo con Stevie». Lasciò che l'orologio solitario sul pianerottolo finisse di battere 15 ticchettii nell'abisso dell'eternità e chiese: «Posso spegnere la luce?» Il signor Verloc rispose con un ringhio rauco: «Spegnila». Dopo 10 giorni al ritorno dal continente, il signor Verloc riapparve con uno spirito evidentemente non sollevato dalle meraviglie del viaggio all'estero e con un volto non rallegrato dalle gioie di essere di nuovo a casa. Accompagnato dallo strepito del campanello fesso, entrò nel negozio con l'aria spossata, cupo e irritato. Con la valigia in mano, la testa bassa, andò direttamente dietro il banco e si lasciò cadere sulla sedia, come se da Dover avesse fatto tutta la strada a piedi. Era mattina, presto. Stevie, che spolverava i vari oggetti in mostra nella vetrina, si girò a guardarlo a bocca aperta, intimorito e riverente. «Toh!» disse il signor Verloc, dando una leggera pedata alla valigia di cuoio sul pavimento. Stevie ci si buttò sopra, l'afferrò e la portò via con devozione trionfante. Fu così pronto che il signor Verloc rimase visibilmente sorpreso. Già allo strepito del campanello, la signora Neil, che puliva in ginocchio la grata del camino nel tinello, aveva sbirciato attraverso la porta e, rimessasi in piedi, era corsa in cucina, coperta dal grembiule e imbrattata di eterna fatica, a dire alla signora Verloc che era tornato il padrone. Winnie non si spinse oltre la soglia della porta interna del negozio. «Dovrai fare colazione», disse da lontano. Il signor Verloc mosse leggermente le mani, come se la proposta gli sembrasse inverosimile, ma una volta tentato ad andare nel tinello non rifiutò il cibo davanti al piatto. Mangiava come se fosse in un locale pubblico, col cappello spinto indietro quasi sulla nuca, le code del pesante soprabito che pendevano come due triangoli a ogni lato della sedia, e attraverso la lunghezza della tavola coperta da una tela cerata marrone, Winnie, sua moglie, gli faceva con voce monotona i discorsi da moglie, sicuramente adattati ad arte alla circostanza del suo ritorno, come i discorsi di Penelope al ritorno del vagabondo Odisseo. La signora Verloc, però, non aveva cucito niente durante l'assenza del marito, ma aveva fatto pulire tutte le stanze del piano superiore, da cima a fondo. Aveva venduto qualche articolo e visto parecchie volte il signor Michaelis. L'ultima volta Michaelis le aveva detto che andava a vivere in una villetta in campagna, da qualche parte sulla linea tra Londra, Chatham e Dover. Anche Carl Hunt era venuto una volta, accompagnato sotto braccio da quella vecchia strega della sua governante. Era un vecchio disgustoso. Del compagno Ossipon, che aveva accolto con un contegno molto asciutto, trincerata dietro il bastione del banco, con un volto di pietra e lo sguardo distante rivolto altrove, non fiatò. E il suo riferimento mentale al robusto anarchico fu contrassegnato da una breve pausa e un rossore appena accennato. E inserendo appena poté suo fratello Stevie nel flusso degli avvenimenti domestici, disse che il ragazzo non aveva fatto che rodersi. «Colpa della mamma che ci ha lasciati in questo modo». Il signor Verloc non disse né maledizione, neanche che Stevie si impicchi, e la signora Verloc, non ammessa al segreto dei suoi pensieri, non poté apprezzare la generosità di quell'autocensura. «Non è che non lavori bene come sempre», continuò, «si è reso molto utile, è come se pensasse che non fa mai abbastanza per noi». Il signor Verloc diresse uno sguardo distratto e sonnolento su Stevie, che sedeva alla sua destra, pallido, delicato, la bocca rosea ciondolante. Non era un'occhiata critica, almeno nell'intenzione, e se per un attimo il signor Verloc pensò che il fratello di sua moglie sembrava straordinariamente inutile, fu solo un pensiero vago e passeggero, privo di quella forza tenace e duratura che qualche volta permette a un pensiero di muovere il mondo. Addossandosi alla seggiola, il signor Verloc si scoprì la testa. Prima che il suo braccio steso potesse metter giù il cappello, Stevie ci balzò sopra e lo portò con riverenza in cucina. E di nuovo il signor Verloc rimase sorpreso. «Potresti fare quello che vuoi di quel ragazzo, Adolf», disse la signora Verloc con la sua migliore espressione di calma inflessibile. «Si butterebbe sul fuoco per te. Lui...» Tacque, attenta, l'orecchio teso verso la porta della cucina. La signora Neil stava strofinando il pavimento. All'apparire di Stevie si era messa a gemere perché aveva constatato che lo si poteva indurre facilmente a cedere, a beneficio dei suoi bambini piccoli, lo scellino che sua sorella Winnie ogni tanto gli regalava. A quattro zampe, in mezzo alle pozzanghere, bagnata e sudicia, come una specie di animale anfibio domestico che viva nei rifiuti e nell'acqua sporca, attaccò la solita solfa. «Bella la vita, tenuto qui a far niente come un signore», e continuò con l'eterno lamento dei poveri, pateticamente mendace, miserabilmente suffragato dalle orribili zaffate di rum da quattro soldi e di schiuma di sapone. strofinava forte, tirando su col naso e cianciando senza sosta, ed era sincera, e da entrambi i lati del naso rosso e sottile, gli occhi, torbidi e striati di sangue, nuotavano nelle lacrime, perché la mattina sentiva davvero il bisogno di qualcosa di forte, di qualche specie di stimolante. Nel tinello la signora Verloc osservò, sapendo quel che diceva. «Ci risiamo con i racconti strazianti della signora Neal sui suoi bambini. Non possono essere tutti così piccoli come vuol far credere lei. Qualcuno dovrà pure essere abbastanza grande ormai per cercare di arrangiarsi da solo. Riesce solo a far andare in bestia Steve». Quelle parole furono confermate da un tonfo, come di un pugno mollato sulla tavola di cucina. Nella normale evoluzione della sua compassione, quando aveva scoperto di non avere un uccellino in tasca, Stevie era andato in bestia. Nell'impossibilità di alleviare seduta stante le privazioni delle creaturine della signora Neal, sentiva che qualcuno doveva soffrire per questo. La signora Verloc si alzò e andò in cucina per dire basta a quelle stupidaggini, e lo fece con fermezza, ma gentilmente. Sapeva benissimo che non appena ricevuti i soldi, la signora Neal sarebbe andata dietro l'angolo per bersi corroboranti cicchetti in un'osteria fetida e di infimo ordine, la inevitabile stazione sulla via dolorosa della sua vita. Il commento della signora Verloc su quell'abitudine rivelò un'inaspettata profondità, venendo da una persona poco propensa a guardare oltre la superficie delle cose. In fin dei conti, cosa le resta da fare per tenersi su? Se fossi come la signora Neal, non credo che mi comporterei diversamente. Nel pomeriggio di quello stesso giorno, quando il signor Verloc, uscendo con un sussulto dall'ultimo di una lunga serie di pisolini davanti al camino del tinello, espresse l'intenzione di andare a fare una passeggiata, Winnie dal negozio disse: «Perché non porti il ragazzo con te, Adolf?» Per la terza volta in quel giorno il signor Verloc restò sorpreso. Fissò istupidito sua moglie. Lei continuò nel suo modo impassibile. Se non aveva niente da fare, il ragazzo in casa si rodeva, la metteva a disagio, la rendeva nervosa, confessò. E venendo dalla placida Winnie, ciò sembrava un'esagerazione. Ma in effetti Stevie si rodeva nel modo impressionante di un animale domestico infelice. Andava a sedersi per terra sul pianerottolo buio ai piedi del lungo orologio a pendolo, con le ginocchia tirate su e la testa fra le mani. Imbattersi nella sua faccia pallida, con i grandi occhi che luccicavano nella penombra, era inquietante. Pensare a lui lassù metteva a disagio. Il signor Verloc si abituò alla sorprendente novità di quell'idea. Amava sua moglie come dovrebbe fare un uomo, cioè con generosità, ma una grave obiezione gli si presentò alla mente e la formulò. «Magari mi perde di vista e si perde per strada», disse. La signora Verloc scosse la testa con l'aria di chi la s'allunga. «No, tu non lo conosci. Quel ragazzo semplicemente ti adora. Ma se dovessi perderlo...» La signora Verloc fece una piccola pausa, ma molto piccola. «Tu va pure avanti e finisci la tua passeggiata. Non ti preoccupare. Non gli succederà niente. E vedrai che prima che sia passato tanto tempo lui salterà fuori». Quell'ottimismo procurò al signor Verloc la quarta sorpresa della giornata. «Davvero?» grugnì dubbioso. Ma forse suo cognato non era quell'idiota che sembrava. Sua moglie ne sapeva sicuramente di più. Volse altrove gli occhi pesanti, dicendo rauco: «Che venga pure, allora!» E ripiombò nelle morse della nera preoccupazione che forse preferisce sedere dietro a un cavaliere, ma sa anche stare alle calcagna di gente non abbastanza ricca da permettersi un cavallo, come il signor Verloc, per esempio. Winnie, sulla porta del negozio, non vide quella fatale compagna delle passeggiate del signor Verloc. Guardava le due figure che si allontanavano per la strada squallida, una alta e massiccia, l'altra smilza e bassa, col collo esile, le spalle a punta leggermente alzate sotto le grandi orecchie semitrasparenti. La stoffa dei loro soprabiti era la stessa, i loro cappelli neri e tondi. Ispirata dalla somiglianza del vestiario, la signora Verloc sbrigliò la sua fantasia. «Potrebbero essere padre e figlio», pensò. Le venne anche in mente che il signor Verloc era più padre di quanto mai nessuno lo fosse stato nella vita del povero Stevie. Si rendeva anche conto che era merito suo, e con pacifico orgoglio si congratulò con se stessa per una certa decisione che aveva preso alcuni anni prima. Le era costata un po' di fatica e anche qualche lacrima. Si congratulò con se stessa ancora di più, osservando nei giorni successivi che il signor Verloc sembrava accettare volentieri la compagnia di Stevie. Adesso, quando era pronto per uscire a fare la sua passeggiata, chiamava il ragazzo a voce alta, Nello stesso spirito, non c'è dubbio, in cui un uomo invita il cane di casa ad accompagnarlo, sebbene naturalmente in modo diverso. In casa si poteva vedere il signor Verloc fissare Stevie a lungo e con curiosità. Il suo comportamento era cambiato. Ancora taciturno, non era più così apatico. La signora Verloc pensava che qualche volta era piuttosto nervoso, cosa che si poteva considerare un miglioramento. Quanto a Stevie, non si rodeva più ai piedi dell'orologio a pendolo, ma invece borbottava fra sé negli angoli in tono minaccioso. Quando gli si chiedeva «Che cosa dici, Stevie?», apriva semplicemente la bocca e guardava sua sorella storcendo gli occhi. Nei momenti più impensati stringeva i pugni senza una ragione, e quando veniva scoperto nella sua solitudine era intento a guardare aggrottato il muro, con la matita e il foglio di carta che gli erano stati dati per disegnare i cerchi, l'una inutilizzata e l'altro bianco sulla tavola di cucina. Anche questo era un cambiamento, ma non in meglio. La signora Verloc, che includeva tutte queste stranezze sotto la definizione generale di agitazione, cominciò a temere che delle conversazioni tra suo marito e i suoi amici Stevie udisse più di quanto andasse bene per lui. Nei suoi giri, naturalmente, il signor Verloc si incontrava e chiacchierava con diverse persone. Non avrebbe potuto essere altrimenti. I suoi giri erano parte integrante delle sue attività fuori casa, sulle quali sua moglie non si era mai soffermata più che tanto. La signora Verloc sentiva che la situazione era delicata, ma l'affrontava con la stessa calma impenetrabile che colpiva e addirittura sconcertava i clienti del negozio e faceva rimanere sulle loro gli altri visitatori un po' stupiti. «No, temeva che ci fossero cose che Stevie non doveva udire», disse a suo marito. «Non facevano che agitare il povero ragazzo, perché non poteva farci niente. Nessuno poteva farci niente». Erano in negozio. Il signor Verloc non fece commenti. Non mosse nessuna obiezione, eppure l'obiezione era ovvia. Ma si trattenne dal far notare a sua moglie che l'idea che Stevie lo accompagnasse nelle sue passeggiate era stata sua e di nessun altro. In quel momento, a un osservatore imparziale, il signor Verloc sarebbe sembrato più che umano nella sua magnanimità. Tolse una scatoletta di cartone da uno scaffale, sbirciò dentro per vedere se il contenuto era a posto e la posò con delicatezza sul banco. Finché non ebbe finito quell'operazione non ruppe il silenzio, quando disse che probabilmente a Stevie avrebbe fatto molto bene andare fuori città per un po'. Però temeva che sua moglie non avrebbe potuto stare senza di lui. «Non avrebbe potuto stare senza di lui», ripeté la signora Verloc lentamente. «Non potrei stare senza di lui se fosse per il suo bene. Che idea! Certo che posso stare senza di lui, ma lui non ha un posto dove andare». Il signor Verloc tirò fuori della carta marrone e un gomitolo di spago, e intanto borbottò fra i denti che Michaelis adesso viveva in una villetta in campagna. A Michaelis non sarebbe dispiaciuto di dare a Stevie una stanza per dormire. Lì non c'erano visitatori né discorsi. Michaelis stava scrivendo un libro. La signora Verloc dichiarò il suo affetto per Michaelis, ribadì il suo disgusto per Carly Hunt, quell'orribile vecchio, e di Ossipon non disse niente. Quanto a Stevie, sarebbe stato sicuramente molto contento. Il signor Michaelis era sempre tanto caro e gentile con lui. Sembrava che il ragazzo gli piacesse. Beh, il ragazzo era un buon ragazzo. «Mi sembra che anche tu ti sia molto affezionato a lui ultimamente», aggiunse dopo una pausa con la sua sicurezza inflessibile. Il signor Verloc, che stava legando la scatola di cartone per farne un pacchetto da spedire alla posta, con un gesto poco giudizioso spezzò lo spago e borbottò confidenzialmente a se stesso più di una bestemmia. Alzando poi il tono nel suo solito timbro rauco, annunciò che avrebbe portato lui stesso Stevie in campagna per lasciarlo al sicuro con Michaelis. eseguì il suo piano proprio il giorno successivo. Stevie non fece obiezioni. Sembrava piuttosto impaziente, anche se un po' disorientato. A frequenti intervalli rivolgeva il suo sguardo candido con aria interrogativa alla faccia greve del signor Verloc, specialmente quando sua sorella non lo stava guardando. Aveva un'espressione fiera, inquieta e concentrata, come quella di un bambino piccolo a cui viene affidata per la prima volta una scatola di fiammiferi con il permesso di accenderne uno. Ma la signora Verloc, gratificata dalla docilità di suo fratello, gli raccomandò di non sporcarsi eccessivamente i vestiti in campagna. Al che Stevie lanciò a sua sorella custode e protettrice uno sguardo che per la prima volta nella sua vita sembrava mancasse della completa fiducia perfettamente infantile. Era uno sguardo altero e fosco. La signora Verloc sorrise. «Santo cielo, non c'è bisogno che ti offendi. Lo sai che quando hai l'occasione i vestiti te li conci mica male, Stevie». Il signor Verloc si era già incamminato. Così, in conseguenza delle eroiche decisioni di sua madre e dell'assenza di suo fratello in villeggiatura, la signora Verloc si trovò più spesso del solito tutta sola, non solo in negozio, ma in casa, perché il signor Verloc aveva i suoi giri da fare. Rimase sola più a lungo del solito il giorno dell'attentato nel parco di Greenwich, perché quella mattina il signor Verloc uscì molto presto e tornò che era quasi buio. Non le importava di stare sola, non era tentata di uscire. Il tempo era troppo brutto e il negozio era più accogliente e intimo delle strade. Seduta dietro al banco con il cucito, non alzò gli occhi dal suo lavoro quando il signor Verloc entrò accompagnato dallo strepito aggressivo del campanello. Aveva riconosciuto il suo passo sul marciapiedi. Non alzò gli occhi, ma quando il signor Verloc, in silenzio e col cappello calcato giù sulla fronte, si diresse dritto alla porta del tinello, disse serenamente: «Che tempo orribile! Sei stato a trovare Stevie, per caso?» «No», disse il signor Verloc piano, e si sbatté dietro la porta a vetri del tinello con inaspettata energia. Per un po' la signora Verloc rimase immobile, con il lavoro abbandonato sulle ginocchia prima di metterlo via sotto il banco e di alzarsi per accendere il gas. Fatto questo, passò per il tinello diretta in cucina. Il signor Verloc avrebbe voluto il tè, adesso. Sicura del potere delle sue grazie, Winnie non si aspettava che nel rapporto quotidiano della loro vita coniugale suo marito le si rivolgesse con amenità cerimoniosa e con modi da corteggiatore. Forme vuote, antiquate in ogni caso, probabilmente mai osservate con molto rigore e trascurate al giorno d'oggi anche nelle più alte sfere, e da sempre estranee ai comportamenti della sua classe sociale. Non si aspettava galanterie da lui, ma era un buon marito e lei rispettava lealmente i suoi diritti.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.